Questo è AI Podlab, dove l'intelligenza artificiale racconta scienza e tecnologia in pochi minuti di idee e futuro.
Un tuffo in mare aperto, un sentiero che si arrampica tra le rocce, il sole che scotta sulla pelle. L'estate porta con sé la voglia di natura, di libertà, di avventura. Ma proprio gli ambienti che amiamo di più, il mare e la montagna, sono anche quelli che chiedono più rispetto. Oggi parliamo di come goderseli davvero, senza trasformare una vacanza in un'emergenza. Benvenuti alla puntata numero 38 di AI Podlab. Io sono Sofia e oggi lasciamo per una volta la tecnologia in secondo piano per parlare di sicurezza, quella vera, quella che si impara prima di partire. Partiamo dal mare. La prima cosa da conoscere è la corrente di risacca, quella che i bagnini chiamano anche corrente di rip. Si forma quando l'acqua spinta arriva dalle onde, trova un varco e torna verso il largo, concentrandosi in una specie di fiume stretto e veloce. Riconoscerla non è difficile se sai cosa guardare. La superficie in quel punto appare più liscia, di colore diverso, spesso con schiuma o detriti che si allontanano dalla spiaggia invece di avvicinarsi. Se ti ritrovi intrappolato in una corrente del genere, l'istinto sbagliato è nuotare contro, dritto verso riva. La corrente è più forte di te e rischi solo di sfinirti. La strategia corretta è nuotare parallelamente alla costa, per uscire lateralmente dal flusso, e solo dopo dirigersi verso la spiaggia. Poi ci sono le bandiere, un linguaggio aggiornato di recente per essere più chiaro e uniformato al resto d'Europa. Fino a qualche anno fa, in Italia, le condizioni favorevoli erano segnalate con una bandiera bianca, diversa da quella usata nel resto del continente. Oggi è stata sostituita dalla bandiera verde, proprio per allinearsi allo standard europeo. Verde significa quindi servizio di salvataggio attivo e condizioni favorevoli alla balneazione. Gialla significa servizio attivo, ma condizioni meteo marine potenzialmente rischiose, quindi prudenza. Rossa significa balneazione sconsigliata o pericolosa. E attenzione, questa bandiera viene issata, sia in caso di mare pericoloso, sia in caso di assenza del servizio di salvataggio, anche con il sole e il mare piatto. Due bandiere rosse insieme indicano che anche l'accesso alla spiaggia è vietato. Sulle spiagge libere, dove spesso non c'è alcun bagnino, l'assenza di assistenza viene segnalata con appositi cartelli, spesso multilingua, con la dicitura attenzione, balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio. Vale sempre la pena leggerli prima di entrare in acqua. Ignorare questi segnali è una delle cause più frequenti di soccorso in mare. Le meduse meritano una menzione pratica. In caso di contatto, la regola è non sfregare la zona colpita, perché questo attiva ulteriormente le cellule urticanti rimaste sulla pelle. Meglio sciacquare con acqua di mare, mai con acqua dolce, e rimuovere eventuali residui di tentacolo con una pinzetta o il bordo di una carta plastificata, come una tessera. Se compaiono sintomi importanti, come difficoltà respiratorie o gonfiore esteso, serve assistenza medica immediata. Non sottovalutare mai il sole. La disidratazione e il colpo di calore si riconoscono da segnali precisi: pelle calda e secca, mal di testa intenso, confusione, nausea. Se compaiono, bisogna spostarsi subito all'ombra, bagnare la pelle con acqua fresca e bere a piccoli sorsi. Le ore più rischiose per l'esposizione sono quelle centrali della giornata, indicativamente tra le 11 e le 16. E un'ultima regola, semplice ma spesso dimenticata, non tuffarti mai in acque di cui non conosci la profondità. Spostiamoci ora in montagna, un ambiente che premia la preparazione e punisce l'improvvisazione. Prima di ogni escursione, l'equipaggiamento base non è un dettaglio opzionale. Scarponi adatti al terreno, abbigliamento a strati, acqua a sufficienza, una mappa o un'app di tracciamento anche quando il telefono è a campo. In montagna il meteo può cambiare in pochi minuti, soprattutto in quota. Nubi che si addensano rapidamente, vento che cambia direzione, un calo improvviso della temperatura sono segnali da non ignorare mai. Se il tempo peggiora, la scelta più saggia è spesso tornare indietro. L'altitudine porta con sé un rischio specifico, il mal di montagna, che può comparire già oltre i 2000 metri. I sintomi tipici sono mal di testa, nausea, stanchezza fuori misura. La prevenzione migliore è semplice da enunciare, ma da rispettare con disciplina. Salire gradualmente, idratarsi bene e, se i sintomi non passano, scendere di quota. Restare sul sentiero segnalato non è prudenza eccessiva, è la differenza tra un'escursione sicura e una ricerca dispersi. I sentieri ufficiali sono pensati, mantenuti e segnalati, proprio per ridurre i rischi del terreno. E poi ci sono le zecche, piccole ma da non sottovalutare. Se ne trovi un'attaccata alla pelle, va rimossa con una pinzetta sottile, afferrandola il più vicino possibile alla cute e tirando con un movimento lento e costante, mai schiacciandola e mai usando alcol o fiamme. Infine, valuta sempre il dislivello e la tua reale preparazione fisica prima di scegliere un percorso. Un'escursione che sembra breve sulla mappa può rivelarsi molto più impegnativa di quanto pensavi. Ci sono poi due regole che valgono ovunque, al mare come in montagna. La prima è portare sempre con sé un kit di primo soccorso essenziale. La seconda è conoscere i numeri da chiamare in caso di emergenza, il numero unico europeo 112, valido ovunque in Italia, e il 1530 della Guardia Costiera per le emergenze in mare.
Il dato della settimana.
Secondo il report 2025 del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, lo scorso anno sono state effettuate più di 13.000 missioni di soccorso in montagna, in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. Quasi la metà di questi interventi si concentra proprio nei mesi estivi, con agosto come mese più critico in assoluto. E la causa principale, in 45 casi su 100, sono semplicemente cadute o scivolate. Non eventi imprevedibili, ma il risultato diretto di scarsa preparazione tecnica e sottovalutazione del terreno. Un dato che dice una cosa precisa. La prevenzione non è un eccesso di cautela. È la differenza tra tornare a casa con un bel ricordo o con un soccorso alle spalle. In fondo, mare e montagna non sono nemici da temere, ma ambienti che vanno conosciuti e rispettati. Conoscere una corrente, leggere una bandiera, valutare il meteo prima di partire, sono piccoli gesti che fanno una grande differenza. La vera libertà, in vacanza come altrove, nasce sempre da una buona dose di consapevolezza. Prima di salutarti, c'è Federica che vuole farci una domanda.
Sofia, una cosa mi sono sempre chiesta. Ma il mal di montagna può venire anche a chi è giovane e allenatissimo, oppure colpisce solo chi è fuori forma?
Ottima domanda. E la risposta sorprende sempre un po'. Il mal di montagna non ha quasi nulla a che fare con l'allenamento fisico. Dipende da come il corpo di ciascuno reagisce alla riduzione di ossigeno disponibile in quota. E questa risposta è in gran parte individuale e poco prevedibile. Atleti molto allenati possono soffrirne, mentre persone meno in forma possono non avere alcun sintomo. L'unica vera variabile che conta davvero è la velocità di salita. Salire troppo in fretta è il fattore di rischio numero uno, indipendentemente da quanto sei allenato. La forma fisica aiuta a camminare meglio e a stancarsi meno, ma non protegge dal mal di montagna in sé. Per quello, l'unica vera difesa resta la gradualità. Bene, anche questa settimana abbiamo imparato qualcosa che vale la pena portarsi a casa, anzi, in valigia. La prossima settimana torniamo alla tecnologia con un argomento che accompagna i computer fin dai loro primi anni, ma che oggi assume forme sempre più sofisticate. Parleremo di virus informatici, della loro storia e delle diverse categorie che li distinguono, dai primi esperimenti accademici alle minacce moderne. Io sono Sofia e questo era AI Podlab. Appuntamento giovedì prossimo. Iscriviti al nostro feed e segui tutti gli aggiornamenti su www.ipodlab.it.